Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. E affrontiamo oggi, cari ascoltatori, una figura importantissima della storia della Chiesa dei primi secoli, cioè Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, grande santo e figura più di un titolo decisiva per capire la Chiesa dei primi secoli, la Chiesa dell'età poi teodosiana. Di fatto è figura che abbiamo già toccato tangenzialmente di sfuggita parlando proprio dell'età teodosiana, ma è giusto dedicargli un'attenzione un po' più strutturata, un po' più profonda, vista l'importanza di questo grande padre della Chiesa, che rientra insieme ai padri cappadoci, a Sant'Agostino, nel ristretto numero dei più grandi, appunto, padri della Chiesa. Sant'Ambrogio è una figura, dicevo, interessante a più di un titolo, innanzitutto perché di fatto è un romano che ha cresciuto, ha vissuto a lungo in una famiglia romana molto nobile, molto elevata, una famiglia di origine senatoria, e in questa famiglia ha ricevuto una perfetta formazione retorica classica, quindi una formazione completa dal punto di vista della metodologia pedagogica appunto antica, impadronendosi dell'arte retorica, impadronendosi della grammatica e di tutti quegli studi che appunto erano soliti fare i retori. Retore qui non ha un significato negativo o dispregiativo, ma al contrario, la formazione retorica, secondo i canoni classici, preparava anche e soprattutto le grandi carriere nei ranghi dello Stato come funzionari, giuristi e amministratori dell'impero, per cui questa grande formazione umanistica era poi la premessa a ruoli giuridici e amministrativi nell'impero. È credente e cresce in una famiglia, cattolica, quindi riceve la fede, ma è interessante osservare come, secondo l'uso in vigore in quei tempi, tarda molto a ricevere il battesimo. Vedremo che il battesimo lo riceverà in un momento particolare della sua vita, in tarda età, cioè tarda età relativamente, ma comunque raggiunta la piena maturità, e è quindi catecumeno per molti anni. In pratica, per i primi 40 anni della sua vita è appunto credente, ma di fatto non ancora battezzato. Quest'uso non ci deve stupire, era molto diffuso. Il caso più famoso è quello dell'imperatore Costantino, che si converte ma verrà battezzato solo sul letto di morte. Le motivazioni erano varie, non ultimo il timore delle famiglie appunto di età imperiale che, in un mondo ancora in larga parte ricolmo di pagani e figlio di una lunga tradizione di usi pagani, turpi e nemici delle virtù, il timore che un battesimo troppo precoce non favorisse la persona che lo riceveva, essendo difficilissimo mantenersi puri nel mondo in cui si cresceva allora. E quindi si suggeriva un battesimo in età più avanzata, visto il potere che ha il battesimo, appunto, di cancellare ogni macchia e ogni peccato, oltre al peccato originale, contratta fino al momento in cui si viene battezzati. Ma al di là di queste motivazioni, rimane un fatto che Sant'Ambrogio ha la fede, anche se appunto vive una lunga fase della sua vita come semplice catecumeno. È uomo di piccola statura, di corporatura minuta e in un certo senso fragile, quindi un uomo molto minuto, molto piccolo come statura e come forza fisica, ma ha un carattere segnato da una grandissima forza di volontà e da grandi talenti che poi capiremo studiandone appunto la vita, studiandone il profilo biografico. La data di nascita è incerta e è rimasta incerta ed è tuttora incerta perché mancano attestazioni sicure. Si stima che sia nato nel 334 o comunque attorno a quest'anno in Germania, per la precisione nella città di Treviri. una diocesi molto importante che fra l'altro sarà famosa anche per la custodia di importantissime reliquie legate alla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Ma è in questa città, in Germania, pur essendo di famiglia schiettamente romana come origine, proprio perché il padre ha importanti ruoli amministrativi nell'impero e si muove appunto per svolgere queste mansioni. Infatti il padre era un funzionario molto elevato nella gerarchia romana per le Gallie, quindi di fatto svolgeva un ruolo importantissimo a livello amministrativo e politico nella regione delle Gallie, che controllava appunto la Treviri. Questa appartenenza di Sant'Ambrogio a una famiglia, non solo una famiglia romana, ma a una famiglia romana senatoriale, elevata, dove vigeva questa grande tradizione servizi giuridici, amministrativi di alto livello prestati all'interno della compagine imperiale, è molto interessante e molto importante per capire anche la figura di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio guiderà, una volta divenuto vescovo, l'immensa diocesi di Milano, una delle diocesi più importanti già allora del mondo, perché era divenuta sede imperiale, quindi il vescovo di Milano aveva a che fare in modo diretto con l'imperatore e dunque era una sede fondamentale, anche perché era il punto più importante sul piano geostrategico militare per coordinare il contatto e le risposte militari con i popoli barbarici che premevano ormai alle frontiere dell'impero. E dicevo, interessante questa sua appartenenza a una famiglia schiettamente romana e di alto livello, perché Sant'Ambrogio porterà anche da vescovo, e nel suo modo di interpretare l'episcopato, di guidare la chiesa milanese, porterà moltissima della concretezza, della pragmaticità, della capacità diplomatica, della finezza giuridica che connotavano proprio la grande civiltà romana. E quindi un perfetto romano che, in base al principio gratia perficit naturam, non tollit, cioè la grazia perfeziona la natura ma non la toglie, non la distrugge. Ebbene, anche con lui la forza della grazia, la santità che egli raggiungerà, non toglierà in nessun modo quel grande numero di competenze, di capacità che aveva sviluppato con la sua vita precedente alla nomina a vescovo, ma al contrario trasfigurerà, sublimerà le grandi capacità che aveva già come funzionario dell'impero in senso religioso, come amministratore di questa grande diocesi. La sua formazione, come dicevamo, prelude appunto a divenire anche lui, come il padre, grande funzionario di Stato, e fa una carriera significativa nel campo giuridico, diventando avvocato della prefettura del pretorio a Sirmio. Sirmione, città in questo momento, sul lago di Garda, in questo momento molto importante, molto più di quanto può sembrare a noi oggi, e il giovane Ambrogio inizia questa carriera estremamente importante come funzionario di corte, funzionario della prefettura del pretorio. Si distingue per le sue capacità, appunto questa grande concretezza, questo grande senso dell'organizzazione, questa estrema finezza diplomatica e capacità di rapportarsi a tutti, unito però a una straordinaria fermezza e forza quanto alle posizioni che appunto assumeva, quando era certo in coscienza che fossero giuste. E queste doti, cioè la finezza diplomatica, la precisione e competenza giuridica e il dominio delle leggi romane, unita a una grande forza di volontà e a una fermezza di carattere molto evidente, erano cose che non potevano passare inosservate. L'impero romano stava lentamente avviandosi verso la sua fine, che simbolicamente arriverà col sacco di Alarico del 410, ma di fatto ancora ha la capacità di produrre, grazie alla sua straordinaria plurisecolare cultura amministrativa, appunto figure come Sant'Ambrogio. Vista la sua forza, la sua capacità, viene notato dai superiori e inviato come prefetto, quindi con un grado più alto di quello che aveva Sirmione, prefetto della Liguria e dell'Emilia, quindi gli vengono affidate due vaste regioni. Teniamo conto che con i mezzi di comunicazione di allora due regioni come la Liguria e l'Emilia sono proporzionalmente molto più di quello che sarebbero oggi, cioè sono un vero e proprio stato in un certo senso come ampiezza. E le coordina, le regge da Milano, che era la sede appunto amministrativa più importante ormai dell'impero romano d'Occidente. Quindi inizia il rapporto di Sant'Ambrogio con Milano. Da Treveri, dalla Germania, passa appunto a Sirmione, poi passa a Milano, dove si trova a avere a che fare con un enorme numero di problemi, e per tutta la vita, poi lo vedremo meglio, la sua esperienza sarà segnata appunto da tragedie, conflitti, problemi di proporzioni gigantesche, quasi continui, quindi una vita tutt'altro che riposante, ma segnata dalla più continua serie di problemi amministrativi e pratici. Vedremo qualcuno di questi problemi dopo. Ma arrivato a Milano svolge vari ruoli, fra i quali anche il ruolo di pacificatore in scontri molto duri che ci sono fra ariani e cattolici e cristiani. Non dimentichiamo che siamo in un'epoca in cui l'arianesimo è ancora veramente molto molto diffuso, in modo tragico. Si può dire che il mondo è spezzato in due, nel senso che c'è una metà che è passata totalmente all'arianesimo e c'è una parte a volte più ristretta, a volte addirittura esigua, che è rimasta fedele alla dottrina cristiana ortodossa. E Ambrogio mostra in questa città così complessa, dove ci sono sentimenti violentissimi che oppongono ariani e cristiani, non era facile per il funzionario più alto in grado presente a Milano risolvere la situazione, ma Ambrogio riesce a pacificare i contendenti. Si temeva quasi una sorta di guerra civile, una sorta di esplosione, di scontri di piazza, e invece quest'uomo straordinario, questo grandissimo capo, ecco, è un vero e proprio capo nato, un leader, era nato per comandare, era nato per dirigere, proprio per l'insieme delle doti che lo caratterizzavano: il disinteresse, la decisione, la profondità culturale, la capacità di rischiare. Era un capo perfetto in un certo senso, l'equilibrio soprattutto in tutte le decisioni, la prudenza. Ebbene, quest'uomo straordinario pacifica i due partiti contendenti, ma lo fa così bene che la posta in gioco in quel momento era scegliere il nuovo vescovo di Milano, e lo scontro era appunto fra ariani e cristiani per impadronirsi della importantissima cattedra ambrosiana, appunto come sarà chiamata in virtù di Sant'Ambrogio. Sant'Ambrogio pacifica i contendenti al punto che viene acclamato come vescovo lui stesso, cioè il popolo lo acclama vescovo. Ci sono anche leggende fiorite abbastanza presto su quello che accadde, ma di fatto non conosciamo i dettagli, se non appunto in veste leggendaria. La cosa certa è che ci fu una proposta, una nomina, potremmo dire, a furor di popolo, insomma, perché anche il partito ariano non poté fare a meno di riconoscere il valore di questo grande uomo. Sant'Ambrogio ha 40 anni, quindi un uomo per quei tempi assolutamente adulto, giunto alla pienezza della maturità, e ha delle esitazioni per umiltà, perché non si sente degno. Non dimentichiamo che non è ancora battezzato, perché tutto è accaduto con estrema violenza in un certo senso, in modo del tutto imprevisto, ma legge poi di fatto questa unanimità del popolo, come, e il sostegno che gli proviene sia dagli eretici che dai cattolici, come un segno celeste, e si piega a questo esito non voluto, non aspettato, a questa svolta drammatica nella sua vita. Siamo nel 300 74, siamo nel 374, e Sant'Ambrogio riceve il battesimo e poche settimane dopo viene fatto vescovo e riceve anche la pienezza del sacerdozio cattolico, diventando appunto vescovo. Ma a questo punto inizia la tappa, diciamo, la seconda grande stagione di Sant'Ambrogio. La prima è quella che dura appunto fino alla nomina vescovo, la seconda è quella che inizia con la nomina all'episcopato. E non dimentichiamo che è uomo abituato, in quanto grande politico, politico di altissimo livello romano, è abituato a gestire i più complessi problemi con l'esperienza, con la saggezza che appunto lo contraddistingue, e sceglie molto saggiamente, appena divenuto vescovo, di non radicalizzare lo scontro contro gli ariani, perché di fatto comprende che in quel momento non sarebbe possibile riuscire a ottenere quello che pure vorrebbe ottenere, e sceglie una via che da sola mostra in un certo senso la profondità spirituale, la saggezza, la santità di questo grande padre della Chiesa, la via cioè di raccogliersi in sé, in una vita ascetica esemplare, fatta tutta di digiuno, di preghiera continua, di meditazioni molto prolungate della Sacra Scrittura e dei testi religiosi e di grande silenzio. Una vita dunque estremamente raccolta, tutta concentrata sul perfezionamento spirituale di sé, una vita consapevole che la immensa responsabilità che gli era stata assegnata, praticamente divenuto vescovo all'improvviso di una delle cattedre episcopali più importanti del mondo, la seconda o la terza a livello mondiale, ecco, come importanza in quel momento, capisce che l'impegno è molto grande e che occorre che lui per primo sia un esempio vivente di rettitudine e santità e si prepari con armi spirituali che non sono sostituibili con nessun'altra accortezza umana. E quindi appunto grandi digiuni, grandi mortificazioni, una vita di preghiera e di meditazione continua. Questo si accompagna a altri gesti molto forti. Primo fra tutti, dona tutti i suoi beni personali alla Chiesa di Milano. Rimane poverissimo, rinuncia a quei beni che pure sarebbe stato legittimo, in termini anche di diritto canonico, mantenere, perché essendo vescovo, semplice vescovo, non membro di un ordine religioso, avrebbe potuto anche avere un patrimonio personale. Invece se ne disfa regalando i beni per opere buone, opere pie, alla Chiesa di Milano. E in questo contesto, quindi, di silenzio, di povertà voluta e ricercata, di preghiera, bisogna aggiungere anche però un tratto che colpisce subito tutti, cioè la straordinaria carità e apertura a tutti coloro che potevano avere bisogno di lui. La sostanza è sempre aperta, la porta non è mai chiusa, chiunque può accostarsi, anche non annunciato, e cercare di parlare con il grande vescovo, che stupisce, si può dire, il mondo appunto con questo stile, da un lato intenso, raccolto, ascetico, e dall'altro aperto, caldo e pieno di carità verso tutti coloro che gli si rivolgono. E c'è uno squarcio magnifico sulla vita di Sant'Ambrogio in uno dei testi più famosi, se non il più famoso, della tradizione teologica occidentale, cioè le Confessioni di Sant'Agostino, dove in un capitolo giustamente celebre Sant'Agostino, che in questo momento si trova a Milano per motivi di carriera personale, era anche lui retore e aveva fatto, al pari di Ambrogio, carriera nei ranghi imperiali fino a diventare primo oratore dell'imperatore, con l'incarico appunto a Milano di tenere discorsi inaugurali, che preparare i discorsi inaugurali che andavano tenuti all'apertura appunto dell'anno amministrativo. Quindi questo giovane retore, dalle straordinarie capacità espressive, non è ancora convertito, non è ancora battezzato, ma in una profonda ricerca, sente parlare di Sant'Ambrogio, giunto a Milano, per la sua incredibile capacità oratoria. Essendo cultore di oratoria, anche Sant'Agostino ha studiato retorica, era stato maestro di retorica, era un grandissimo oratore romano, pieno di desiderio di carriera, di crescita, perché stava appunto già piuttosto giovane, ma già facendo una straordinaria ascesa, diciamo, dentro l'impero, va ad ascoltare in Duomo Sant'Ambrogio, apparentemente solo con lo scopo di studiare colui che la Vox Populi dichiara essere un grande parlatore, e apprezza senz'altro il modo di parlare di Sant'Ambrogio, ma Sant'Ambrogio in realtà, ecco le vie della provvidenza, ecco la sapienza di Dio nel fare incontrare le persone. Sant'Ambrogio è vero che è un grande parlatore, ma soprattutto scioglie il nodo fondamentale, senza saperlo forse, che frenava la conversione di Sant'Agostino. Cioè spiega nelle sue prediche l'interpretazione allegorica che si deve e si può dare delle sacre scritture. Sant'Agostino trovava troppo semplice il testo delle sacre scritture, era stato a lungo manicheo, ha studiato filosofia, gli sembrava impossibile prendere alla lettera tutto quello che trovava nelle sacre scritture, e le spiegazioni finissime di Sant'Ambrogio sul valore allegorico e sul tipo di lettura che a volte occorre fare della Sacra Scrittura, o comunque quella lettura che ci svela i suoi significati più profondi, finalmente apre uno squarcio di luce a Sant'Agostino. E abbiamo un passo delle Confessioni in cui Sant'Agostino ci descrive il suo primo incontro con Sant'Ambrogio. Un po' tremando, ha deciso che vuole parlare col grande vescovo di Milano. Si reca presso il luogo in cui appunto Sant'Ambrogio vive, e trova la porta della sua stanza, come diciamo prima, aperta, accessibile. Si affaccia e qui, con suo enorme stupore, vede Sant'Ambrogio immerso nella lettura. Immerso nella lettura in una perfetta concentrazione, un perfetto raccoglimento. Ma la cosa che sconvolge Agostino è che è una lettura silenziosa, una lettura interiore. A Roma, come in tutto il mondo classico, era cosa normale leggere non direttamente il testo, ma farselo leggere da un liberto o da uno schiavo lettore, quindi da una persona che era a disposizione delle famiglie più abbienti per leggere le opere che appunto venivano ascoltate, non lette direttamente. Quindi non esisteva la lettura silenziosa, tutto era sempre molto pubblico e i testi erano scritti per essere recitati in un certo senso. Quindi anche le cadenze e la retorica con tutte le sue figure simmetriche, il chiasmo, il climax e via dicendo, rispondevano a questa funzionalità, cioè favorire da parte degli ascoltatori il ricordo del testo e il seguire il testo non avendolo sotto gli occhi. Invece Sant'Ambrogio si può dire l'inventore, tra virgolette, della lettura silenziosa, interiore, spirituale, dove non si sente nessuna parola, ma è solo la mente ad afferrare il senso delle cose. E questo colpisce molto Sant'Agostino, perché in questo momento gli si rivela qualcosa di più di un semplice modo diverso di leggere, ovvero vede un raccoglimento e una concentrazione spirituale in Sant'Ambrogio, che capisce, ma almeno si può ipotizzare questo, che gli è estranea, cioè vede che Sant'Ambrogio ha qualcosa, questo qualcosa è il battesimo, è la vita di grazia, la carità, è il raccoglimento spirituale che sorge solo con il sorgere della persona, e la persona a sua volta sorge solo con la pienezza della vita di fede e di grazia. Solo al cristiano è possibile essere così in pace anche nella solitudine, nel silenzio più assoluto, nel raccoglimento della propria celletta, e lì concentrarsi veramente, perché il pagano è uomo obbligato a vivere una vita in un certo senso priva di vera interiorità, una vita estroflessa, una vita tutta proiettata sul mondo e il cui senso in un certo senso è riducibile al successo che il mondo stesso ti riconosce. Invece in Sant'Ambrogio, quest'uomo profondissimo che è Sant'Agostino, il giovane Sant'Agostino, uomo assetatissimo di verità e straziato dal bisogno di trovare la via più adatta, più vera per lui, quest'uomo straordinario vede in Sant'Ambrogio il modello di rinnovamento spirituale che il battesimo permette. E infatti sarà proprio pochi anni dopo questo incontro, poco tempo dopo questo incontro, che si avrà il battesimo di Sant'Agostino nel 387 a Milano, appunto Sant'Agostino verrà battezzato e successivamente, in pochissimo tempo, con un destino simile a quello di Sant'Ambrogio, fatto sacerdote, e poi a furor di popolo fatto vescovo e di Ippona, e di fatto opererà come grandissimo vescovo e teologo per tutto il resto della sua vita. Ma l'incontro con Sant'Ambrogio non è estrinseco, è intrinseco alla vita di Sant'Agostino. Senza questo incontro, senza le sue prediche, senza il suo fargli capire che l'arte oratoria non solo la conversione non la distrugge, ma anzi la conversione la potenzia, la sublima e la rende strumento di glorificazione di Dio, senza questo incontro probabilmente avremmo avuto un'altra storia, non sappiamo cosa sarebbe successo, ma potrebbe anche essere, avrebbe potuto anche succedere che Sant'Agostino seguiva un cammino diverso. La provvidenza ha voluto invece che fosse Sant'Ambrogio colui che gli apriva gli occhi sulla bellezza e sulla profondità della vita cristiana. E quindi abbiamo ormai un profilo di questo uomo, un uomo che adesso in breve descriveremo, ha una vita incredibilmente agitata dal punto di vista degli impegni, delle responsabilità, delle lotte quasi continue, quotidiane, che deve sostenere, ma al tempo stesso capace di affrontarle con una soprannaturale prudenza e saggezza, proprio in quanto tutta la sua vita di vescovo si appoggia in realtà ed è sostenuta da una grandissima vita spirituale. Questo ci ricorda quel principio stabilito perfettamente da Don Chotard nel libro L'anima di ogni apostolato, dove Don Chotard ricorda un testo novecentesco, ricorda quel principio eterno per cui la vita di apostolato, la vita attiva, è efficace se è sostenuta, se si appoggia su una crescente vita contemplativa. Se si aggiunge un'ora di vita attiva, bisogna aggiungere anche un'ora di vita contemplativa e di preghiera, perché in caso contrario la vita attiva soffoca e assorbe, distrugge una vera vita spirituale, e tutto si risolve poi in un inaridirsi della vita spirituale stessa. Per cui i grandi uomini d'azione come Sant'Ambrogio o di studio come Sant'Agostino possono fare ciò che fanno proprio perché mantengono intatto un fondamento del loro agire solido di tipo contemplativo, mantengono intatta una profonda vita di preghiera che cresce incessantemente. Questo è l'esempio che ci viene dato da Sant'Ambrogio. Lo scorcio che ho citato prima dalle confessioni è illuminante. Quindi un uomo che in realtà è un uomo d'azione, un uomo nato per comandare, per dirigere, che affronta i problemi più complessi, che farebbero impazzire un uomo di oggi così poco abituato a prendere decisioni, può far questo con efficacia massima proprio perché ha una grandissima vita spirituale. Ci basti dire che nei momenti di crisi più profonda, ne avrà anche lui quando avrà scontri con gli imperatori che lo combattono in alcuni casi, si ritira, rinuncia a un potere che gli è contestato e scrive alcune delle sue opere più importanti. Quindi sapeva anche fare un passo indietro e volgere il tempo che così si liberava per comporre opere a maggior bene, in vista del maggior bene dei fedeli e della maggior gloria di Dio. Ebbene, due sono le linee fondamentali dell'azione episcopale di Sant'Ambrogio, che ricordiamo per inciso è santo che ha rapporti fortissimi con l'Oriente, quindi con le chiese orientali, coerentemente con la storia di Milano di quel tempo e anche del tempo successivo, e questo fa sì che da Ambrogio in poi l'impronta, da Sant'Ambrogio un po' l'impronta che questo grande vescovo lascia sulla città è così profonda che ne sortisce la chiesa ambrosiana, cioè la chiesa ambrosiana si chiama così proprio in onore di Sant'Ambrogio, ma si chiama così perché Sant'Ambrogio lascia un'impronta liturgica, corale, musicale, e molto profonda, impronta che c'è tuttora, che è durata fino a oggi. e che era ancora più vistosa prima della riforma liturgica del 69-70 di Paolo VI. Ma anche oggi, cioè nella liturgia in volgare riformata, la messa ambrosiana è una messa diversa dalla messa romana e si può dire che sia uno dei riti più importanti non romani, nel senso che appunto è un rito che si differenzia da quello romano in parti abbastanza significative del messale e aggiungiamo che appunto per chi è molto esperto di liturgia è piuttosto facile ritrovare nei messali ambrosiani le tracce orientali, cioè delle chiese orientali, che appunto tramite Ambrogio lasciano profondi segni negli usi ambrosiani. E la chiesa ambrosiana era una grande isola circondata da un mare romano, lo sarà per tutta la storia medievale e moderna, e tuttora lo è, con alcune città, questo per esempio la più famosa è Monza, che pur essendo vicinissima a Milano erano isole romane. Monza è una città molto importante già nel Medioevo, nell'età moderna, e essendo in una forte rivalità con Milano, questa rivalità si manifestava col fatto che in tutta la provincia di Milano l'unica grande città che aveva rito romano e non ambrosiano era appunto Monza. Questo per dire come ci sono anche tante piccole sfumature locali di lotte che si traducevano anche in una scelta diversa di tipo liturgico. Ebbene, fatti questi chiarimenti, ne traiamo una considerazione. Non sono molti, sono pochissimi i vescovi, e direi forse Sant'Ambrogio è un caso quasi unico, che lasciano un segno così profondo sulla loro diocesi, in un ventennio circa di episcopato, da far sì che dopo di loro l'intera chiesa locale assuma il nome dal vescovo stesso. È un caso incredibile, un caso si può dire unico, che fa capire la forza. La conclusione della nostra trasmissione, e lo facciamo completando lo sguardo sulla vita di Sant'Ambrogio con gli elementi essenziali del suo operato. Innanzitutto, la sua lotta è una lotta anti-ariane, a scontri durissimi contro gli ariani, scontri che durano, si può dire, per tutto il suo episcopato. Gli ariani erano invadenti, erano molto duri nelle loro richieste, a volte passavano a vie di fatto, cioè a mezzi anche illeciti, e si cercavano di espandersi incessantemente. Sant'Ambrogio lotta. Lotta con tutti i mezzi e in un caso, quando lotta con grande forza, perché aveva avuto diverse testimonianze, diverse esperienze dirette, soprattutto nei suoi viaggi, anche prima di diventare vescovo, dei danni immensi che l'arianesimo infliggeva alla Chiesa Cattolica in quanto tale, ma anche all'impero romano, cioè dei danni che produceva a livello sociale, a livello politico, a livello di identità e di solidità dell'impero. Non dimentichiamo che l'arianesimo era la religione prevalente nei popoli barbarici che stavano affacciandosi ai confini dell'impero, per esempio i Goti erano appunto ariani. E questo fa sì che Sant'Ambrogio si opponga non solo perché ciò era giusto e andava fatto, ma anche perché sa che la diffusione dell'arianesimo è un pericolo proprio politico, oltre che religioso, per l'impero. C'è un caso che fa capire di cosa fosse capace Sant'Ambrogio. Gli ariani vogliono impadronirsi della cosiddetta Basilica Porziana e Sant'Ambrogio li anticipa e si barrica in questa basilica con diversi fedeli, nel senso proprio fisico, militare del termine, chiude le porte, si chiude all'interno della basilica, impedisce fisicamente agli ariani di prendere il possesso di questa stessa basilica. E mentre occupa la basilica, mantiene alto l'umore degli assediati, cioè dei fedeli, dei sacerdoti che sono barricati insieme a lui, dirigendo canti che lui stesso ha composto, melodie bellissime, che poi sono rimaste nell'innologia ambrosiana. Quindi il canto ambrosiano è un canto alternativo a quello gregoriano, altrettanto bello, più antico forse, di estrema, estrema bellezza, di estrema poeticità. E questi canti vengono cantati anche durante l'assedio alla Basilica Porziana, dove appunto Sant'Ambrogio è arrivato a barricarsi. Quando necessario, sa rifiutare il compromesso, in ogni modo, rifiuta con gli ariani appunto di scendere a qualunque compromesso. Questo è un esempio degli scontri che ha avuto, ma in realtà ne sono moltissimi altri, perché di fatto lui è stato sotto diversi imperatori e quando venne assassinato l'imperatore Graziano, con cui Sant'Ambrogio aveva iniziato appunto a interagire, ha grandissimi problemi con Valentiniano II e la madre Giustina, che complottano contro di lui e che vogliono appunto portare a Milano gli ariani. Quindi è letteralmente perseguitato, obbligato più volte a viaggiare per difendersi, a prendere distanze da coloro che hanno concorso a uccidere appunto Graziano, perché Graziano viene assassinato dai suoi eredi, e dunque ha problemi tutt'altro che piccoli, non solo teologici, dottrinali, astratti, ma proprio anche concreti e politici. Perché dopo l'assassinio di Graziano nel 383, Valentiniano II, che è un tredicenne, è guidato dalla madre ariana, che si chiama Giustina, e che appunto detesta il grande vescovo di Milano, che con troppa energia sa opporsi agli ariani stessi. Ma ha scontri durissimi anche contro i pagani, perché i pagani sono di fatto in crescente difficoltà, in quanto hanno trovato in Sant'Ambrogio proprio colui che ispira gli imperatori nelle loro leggi contro il culto pubblico sia dei pagani che degli eretici. Graziano e Teodosio hanno infatti subito profondamente l'influenza di Sant'Ambrogio e con una serie di loro decreti, famosissimi quelli di Teodosio, hanno non più semplicemente dato la tolleranza religiosa ai cristiani, ma hanno vietato il culto pubblico dei pagani e degli ariani. È in questo contesto che si colloca lo scontro famosissimo fra il pagano Simmaco e Sant'Ambrogio, dove appunto Simmaco cerca di sviluppare la sua apologia del culto pagano appellandosi alla tolleranza religiosa e appellandosi così a una visione molto irenica ma falsa del rapporto fra le diverse religioni. E a parte il ricordare che i pagani non erano stati per nulla tolleranti verso i cristiani, di fatto questa posizione di Simmaco, così irenica, che non drammatizza l'appartenenza all'una o all'altra religione, ahimè, assomiglia un po' troppo ai sostenitori attuali di un dialogo interreligioso spinto fino a non ricordarsi più che esiste una sola arca di salvezza, che è la Chiesa Cattolica, e tale per cui solo chi si trova in essa è salvo, e dunque parlare di religioni diverse da quella cristiana con troppa facilità e con troppa simpatia è cosa inaccettabile, perché appunto si va a rallentare o a impedire la salvezza eterna delle anime che così vengono ingannate. Ecco, Sant'Ambrogio è il grande nemico di Simmaco, confuta Simmaco con la sua vita concreta, con la sua parola, con i suoi scritti, e favorisce, ispira, guida gli imperatori Graziano e Teodosio a varare quelle giuste leggi che vietano il culto pubblico di ariani e pagani. Ricordiamoci il principio con cui si muove Sant'Ambrogio e sulla scia del quale si muove tutta la tradizione medievale cristiana, fino alla Rivoluzione francese praticamente, cioè il grande principio che si coglie col buon senso, con la ragione naturale, per cui l'errore e il vizio non hanno alcun diritto positivo. Possono al più essere tollerati in casi in cui, se non tollerati, potrebbero generare danni maggiori, ma di per sé il male non può reclamare diritti e una falsa religione è una forma di male, una forma di errore e quindi va impedita nel culto pubblico, anche per evitare scandali, per evitare che ci siano persone che ingannate possano aderire a questo falso culto. Ebbene, sappiamo che per quanto amasse teneramente Teodosio e scrivesse poi al momento della morte di Teodosio un commovente, appunto, discorso funebre, grande imperatore che giganteggia, si può dire che è l'ultimo grande vero gigante che Roma ha avuto, l'ultimo grande imperatore cristiano che ha saputo difendere l'impero. Ebbene, alla morte di fatto scopriamo che Sant'Ambrogio è ormai venerato anche dai pagani, cioè anche chi non si è convertito è rimasto legato al culto pagano, ha una stima di Sant'Ambrogio che supera i confini della differenza religiosa. Questo è veramente straordinario, fa capire la grandezza di Sant'Ambrogio. Tutti riconoscevano la sua equanimità, la sua assoluta mancanza di passioni personali, il suo cercare solo la giustizia e la verità, cosa che dimostra in moltissime occasioni, per esempio dopo i fatti di Tessalonica del 390, strage che abbiamo già commentato parlando di Teodosio, quando Teodosio fa uccidere a caso 7.000 persone innocenti di Tessalonica, Sant'Ambrogio lo richiama con estrema dolcezza, non vuole ferirlo, ma lo richiama e lo invita a pentimento e gli spiega che non potrà celebrare il culto divino, non potrà celebrare la Santa Messa in chiesa davanti a lui se lui entra in chiesa senza essere pentito, senza aver fatto una seria penitenza pubblica. E ecco il grande padre spirituale, il grande pastore di anime che non ha paura di sfidare l'imperatore, sia pur con rispetto e con dolcezza, laddove è in gioco l'onore della Chiesa e il bene delle anime. Sarebbe stato scandaloso che Teodosio andasse a messa senza essersi prima veramente e sinceramente pentito della terribile strage che aveva usato a Tessalonica per vendicarsi dell'uccisione di un importante funzionario imperiale. Aveva concesso 3 ore di strage e di saccheggio alle truppe inviate a Tessalonica. E questi 7.000 morti esigono che si penta sinceramente, faccia penitenza prima di riaccostarsi ai sacramenti. Ecco la forza di Sant'Ambrogio. E Teodosio alla fine si piega. Si piega, lui che pure aveva recalcitrato molte volte ai dettami di Sant'Ambrogio, perché si accorgeva che Sant'Ambrogio non esigeva solo un'armonia, una pace di fondo fra impero e chiesa, ma esigeva che quanto al bene delle anime l'imperatore fosse soggetto alla chiesa e che conducesse una vita cristiana esemplare proprio in quanto supremo potere politico dentro l'impero. In sostanza, quello che feriva Teodosio era la giusta visione teocratica che aveva Sant'Ambrogio e che ispirerà tutto il Medioevo, perché tutto il Medioevo si porrà sulle tracce di Sant'Ambrogio nel comprendere che se nel suo ordine il potere imperiale è il potere più alto e come tale va rispettato, poiché l'oggetto su cui si esercita il potere dell'impero, cioè il suddito, è anche al tempo stesso oggetto suddito della Chiesa, e non è diviso in due, ma è la stessa persona che è cittadino, suddito e membro della Chiesa, è evidente che il potere temporale, avendo come fini o beni di minor valore dei beni eterni che amministra la Chiesa, ha il dovere di non ostacolare la Chiesa nel suo proporre e guidare verso i beni eterni. Quindi la teocrazia in realtà è una conseguenza logica di una vera fede cristiana che prende sul serio il destino eterno di ogni anima. Io direi che con questo abbiamo finito questa breve presentazione di Sant'Ambrogio, che non escludo di approfondire, di continuare la prossima puntata. Ringrazio tutti gli amici di Radio Buon Consiglio per aver seguito Parliamo di Cultura. L'appuntamento è fra 2 settimane su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e buona domenica.